C'è un punto della regola che vorrei, così anche per concludere al capitolo primo, 1-8, dove si dice: vivete dunque tutti unanimi e concordi e onorate l'uno nell'altro quel Dio di cui siete diventati templo. A termine di questi esercizi, è bello anche sentire che tutto quello che abbiamo detto comunque si deve vivere, sì, in una certa fatica, ma anche nella gioia che accompagna i figli di Dio. Questo senza spegnere le speranze di nessuno, senza uniformare tutto a un criterio disincarnato. Ci siamo passati tante volte, abbiamo detto tante volte che non bisogna disincarnare mai per un gelo nella nostra vita, però nello stesso tempo occorrerà anche che noi abbiamo quella santa misura che sa preferire la gioia, il bene della comunità al mio bisogno di star bene solo io. Ecco. La gioia per noi è garantita, e Agostino ce lo ricorda. C'è una gioia garantita, cioè, lo ricorda Gesù prima, ma è garantita proprio in quella tensione nel ricercare appunto questa comunione con quelli che Dio ti ha messo accanto e anche con gli altri, ma questa tensione a vivere tutti unanimi e concordi, e poi non solo unanimi e concordi, perché a parte il fatto che unanimi e concordi e onorate l'uno nell'altro per Dio di cui siete diventati tempi, no? Queste due cose si possono vivere solo insieme, onorare Dio in modo concorde, cioè, e vivere tutti unanimi appunto, non è possibile da solo, cioè uno non può vivere in una comunità unanime e concorde se non fa anche questo lavoro di onorare l'uno nell'altro quel Dio di cui siete diventati templi. E lo stesso non si può onorare quel Dio di cui siete diventati templi se non in maniera unanime e concorde. Questa tensione qui, in fondo, riassume tutto quello che abbiamo detto. Perché cercare Dio e onorare quel Dio l'uno nell'altro, che cosa si onora l'uno nell'altro? Allora, se voi prendete una combriccola, una comitiva, un club sportivo o anche un partito politico, forse riescono a vivere quel vivete tutti unanimi e concordi. Facciamo una manifestazione a Roma, andiamo tutti esternamente tutti unanimi e concordi, ma nessuno chiede ai singoli di onorare l'uno nell'altro quel Dio di cui si è fatto tempo. A questo dice che si può vivere unanimi e concordi se si onora reciprocamente quel Dio di cui tutti ci siamo fatti tempo. E quindi ci intreccia tra di noi, vuol dire che, non si, che quando l'unanimità esclude o è scorporata da una ricerca personale dell'altro reciproca, quell'unanimità a noi non ci interessa proprio. A noi ci interessa un tipo di vita cordiale, comune, che però rispetta la differenza e le differenze appunto non potrebbe esserci il rischio, no? Ma tutto quello che abbiamo detto non potrebbe essere una specie di comunismo spirituale, viviamoci bene. E le differenze appunto da che cosa sono rispettate profondamente le differenze? Dal fatto che ognuno onora nell'altro quel Dio di cui siamo diventati tempio. Siccome Dio è infinito, io se riconosco e l'altro in me che io sono tempio dello stesso Dio di cui lui si è fatto tempio, è chiaro che non possiamo più scherzare su queste cose qui, no? Perché quando ci incontriamo una persona, io incontro la visibilità di quel tempio, comunque di quel Dio anche di cui io mi sono fatto tempio, e viceversa. Quindi quando ci incontriamo, diciamo il Signore, no? Incontriamo il Tempio del Signore, incontriamo l'altro, è il Tempio, no? E l'altro mi ricorda appunto la profondità di questo mio rapporto con lui. Se l'altro è diventato tempio di quel Dio, insieme con me, è diventato tempio di quel Dio insieme con me. Il cielo si sta chiudendo. È diventato tempio di quel Dio che si insieme con me. È meraviglioso, no? Perché di cui siete diventati tempio, non solo personalmente, ma anche comunitariamente. Allora, ci vorrebbe. Allora capite che noi siamo sempre in tensione, perché non è che possiamo dire so perfettamente come Dio è diventato tempio, come io sono tempio di Dio, non lo sa. Ma per saperlo devi viverlo insieme con l'altro tentativo di diventare tempio dello stesso Dio. E quindi diventa una tensione, perché l'altro ti diventa, la visibilità diventa anche uno specchio per te. Ma è uno specchio che non può. Quindi per specchiarti, per vedere se stai camminando bene, tu hai la regola, ma soprattutto hai i fratelli. E sono la vita con loro che ti permettono di avere un'adeguatezza e una concretezza nella regola di quello che stai vivendo, no? Per cui la nostra vita è legata insieme, perché è proprio la parola di Dio che la lega insieme, quindi noi non possiamo districarla faccia di niente. Vivete dunque tutti unanimi e concordi e onorate l'uno nell'altro quel Dio di cui siete diventati tempio. A quel punto, no, si capisce anche perché alla fine si può dire, no, il Signore conceda di osservare tutte queste regole con quell'amore di cui ardete, quali innamorati della bellezza spirituale, vi conceda di osservare queste regole. Quindi quell'amore vince, è un profumo, no, piano piano. E quindi siamo santificati dalla vita fatta insieme, siamo santificati da quel Signore che si è compiaciuto di vivere, che si è a cui è piaciuto vivere dentro una comunione. Siamo santificati da quel Dio che ci si manifesta solamente se lo accogliamo come comunione di persone. Siamo santificati solamente se accogliamo quel Dio così com'è, comunione di persone. Quindi in se stesso comunione di persone, ma Gesù ha portato nella storia questa comunione eterna. Noi siamo diventati dentro insieme di quel Dio che è comunione di persone. Il grande libro della nostra vita è la comunità, è la vita vissuta, è la vita vissuta insieme, il grande libro. E infatti, quando per esempio passano le grandi stagioni della vita, in quei momenti lì, no? Tu proprio sei portato da un movimento naturale, secondo lo Spirito. Non il naturale, il naturale questa volta, che ti fa fare lo spirito nei grandi momenti, passaggi, ti apre i capitoli della vita precedente, che prima ti erano tanto ingarbugliati. Ma come erano ingarbugliati quando li vivevi? Ti ricordi quando eri ingarbugliato? Quando stavi dentro, non ci capivi niente. Ma quando il Signore ti dà lo Spirito Santo, in quei momenti della vita ti apre il libro, sciolti i sigilli, lui ti illumina il passaggio della vita. Che è quel senso anche di questi esercizi, no? Non ci portano, cioè ci fanno guardare indietro e possiamo andare avanti, perché il Signore ci ha fatto vedere, ci ha confermato, ci ha fatto vedere, ci fa vedere come siamo stati e come saremo per grazia sua. Quindi è proprio la comunione, quindi la vita vissuta diventa grande libro, no? E diventa anche la memoria che ci spinge verso il futuro, perché adesso è compito dello Spirito, no? Spingerci verso il futuro. Non tanto per le mie attese o le mie. In questo momento, quando veramente si vive la grazia, la gratitudine, uno sente che tutta quella gioia che ha di per sé non potrebbe neppure oggettivizzarsi in un progetto, in due progetti, in tre progetti, perché sarebbe comunque una cosa ancora umana. Però sente di essere un grande porto da cui tutti possono partire, entrare e uscire. La tua vita diventa un grande golfo dove entrano e escono piccola insenatura, ma è un grande golfo, perché tu ti fai sperimentare proprio questa libertà, no? Perché tu senti, quando sei in grazia di Dio, che fare un progetto è ancora una cosa piccola, ma accogliere veramente il soffio dello Spirito è la cosa più grande, è l'autorità più grande, e Dio della tua vita fa quello che vuoi. Però per farti sentire questo, cosa fa? Ti apre i capitoli precedenti. Se non ti apre i capitoli precedenti, tu non ce l'hai quel coraggio di aprire le mani, il cuore, di correre. È Dio che ti ha liberato dal peso e ti ha fatto capire: guarda che io c'ero prima, guarda che io c'ero, io ci stavo. Però dovevo lavorarti così. E siccome ho lavorato, tu ti sei accorta che ho lavorato con te, ma pensa che io ho fatto lo stesso lavoro con le altre. E Dio sa fare queste cose contemporaneamente. Pensate che meraviglia, se è così bella la vostra vita. Pensate com'è bella questa grande orchestra mossa tutta da Dio. Uno fa lo strumento, uno ne fa un altro. Ed era necessario anche nel suo lavoro, cioè nel suo modo di pensare la nostra vita. Lui ha previsto che qualche strumento fosse percussione, qualcuno a fiato, che qualcuno mantenga un po' il tono basso e qualcuno il tono alto. Non è fantasia, è veramente così. Dio ha voluto così, Dio vuole così. Il peccato lo siamo maturi per capire che non lo vuole, però Dio sa approfittare anche del mio peccato, e oggi me lo fa capire perfettamente, perché mi ha maturato, mi ha mantenuto umile. Per cui oggi gli posso dire: io, Signore, sono a tua disposizione, io sono a tua disposizione, ma non da solo, Signore. Se tu puoi, Signore, se tu vuoi, io ti direi proprio così: aiutami a lasciarmi ammaestrare dai più piccoli, aiutami a non mettermi in cattedra, ma aiutami ad essere come noi e lasciarmi ammaestrare dai più piccoli, a provare una gioia più grande quasi sentirmi ammaestrare dai piccoli. Voglio partecipare con questa mia comunità a questo tuo grande disegno. Adesso, dopo queste umiliazioni e queste gioie, sono pronto. Voglio partecipare, ma non voglio avanzare nulla di mio, Signore, perché ridurrei questo dono che sto sperimentando adesso. Vorrei, Signore, veramente che il tuo disegno, che la tua grande sinfonia trovasse in me i tuoi spartiti. Muovimi come tu mi hai pensato. Adesso che io ho sperimentato, grazie a te, che anche i miei capitoli precedenti erano capitoli benedetti, e che tu hai saputo anche santificare, diciamo, il percorso che mi ha visto a volte peccatore, grazie a questo, Signore, mi voglio fidare di te, e voglio rimanere anche in un santo, anche in una gioia santa. La gioia proprio è la grazia, no? La grazia di Dio, lo Spirito Santo. Mantenermi anche con quella gioia che mi è regalata da Dio. Voglio mantenermi con questa santa gioia. Il Papa dice anche un santo umorismo. Perché l'umorismo deve essere presente in una comunità? Perché l'allegrezza di quelli che si sentono salvati. Il laccio si è spezzato. E io sono scampato come un passerotto. Che quali meriti può campare un passerotto? Noi siamo stati, abbiamo scampato la morte per grazia, poi abbiamo visto che non era un caso solo, ma proprio Dio che ci ama così tanto. Allora questa allegrezza, questo umorismo, scherzare su noi stessi, su quello che facciamo, e sapere accettare gli scherzi degli altri, significa imparare a relativizzare le nostre intenzioni, relativizzare i nostri progetti, relativizzare le cose che viviamo anche, no? Per cui piano piano impariamo a stare nell'abbondanza come nella precarietà. Impariamo a scherzare con i nostri difetti. Non li dobbiamo tenere più nascosti come i cimeli. Quando facciamo il noviziato tenevamo nascosti i difetti. Ricordate come si tenevano nascosti i difetti, se mi scopre questo difetto? E adesso ormai lo sanno tutti. Ma quando siamo più carini, no? Più simpatici, lo sanno tutti, quasi quasi, cioè custodisco il difetto degli altri e cerco di non farglielo pensare più di tanto, no? siamo una vita insieme, guardate che bello, per questo ci si vuole tanto bene. Guardate che anche nelle comunità più focose o più guerriere, alla fine però i fratelli sono molto bene, proprio perché lottano, proprio perché vedono la debolezza dell'altro. Quando l'altro non te lo nasconde più il difetto, no? Mamma mia, quanto gli vuoi bene. Lì per lì magari gli dice anche una parola un po' offensiva, ma poi non gli si vuole bene. Quanto è bello saper scherzare, saper vedere proprio la bellezza dell'altro, dell'altro. Quanto è bello avere questo santo umorismo, no? Che rende bella la vita e che poi fa capire quell'umorismo è come quel livello, diciamo così. Sulla terra c'è la terra e poi c'è l'atmosfera. La terra è dove viviamo tutti quanti, ci affariamo, ci fa questo, questo, questo. L'atmosfera sta sopra. L'umorismo è l'atmosfera della vita spirituale. È l'atmosfera della vita spirituale che sta sempre sopra, a metà strada tra il cielo e il mondo. L'umorismo per dire, sì, io non do fiducia neppure al 100% di quello che faccio io, ma nemmeno quello che fai tu. Capisco che ci metti tutta la buona volontà, però so che stiamo ricoprendo un ruolo che comunque ci è stato affidato. Che non sappiamo perfettamente come sarà alla fine, no? Però sappiamo che Dio ci vuole tanto bene. Quindi, allora la gioia è questa qui, non lasciarci mai. La gioia poi si alimenta, gioia, umorismo, si alimenta appunto con questo sano realismo, no? Che ti porta a scherzare con le cose, a scherzare con la tua vita. Ti porta comunque, da dove nasce questo sano realismo, questo sano umorismo e gioia? Nasce dal fatto che tu sai che stai sulla roccia, no? La roccia di Cristo, che è la roccia, quindi lui. E la roccia relativizza le mie piccole costruzioni, i castelli, no? Che abbiamo fatto, che sono i castelli che si sono frantumati strada facendo. Non saremmo mica capaci di umorismo se ancora fossimo attaccati a quei castelli. Più uno è attaccato al suo castello e più non è capace di umorismo. Anzi, deve spendere tutte le energie per mantenerlo in piedi. E quando un tuo castello non è il progetto di Dio, è chiaro che tu diventi nervoso, agitato, spossato, vivi sempre sotto la tensione, sei sempre un po' così, no? Quando invece Dio ha fatto tabula rasa dei tuoi progetti, e tante volte lo fa il Signore con una delicatezza ma con una forza, tabula rasa, quindi ti ritrovi la mattina che stai con le stesse consorelle, non hai ancora niente di quello che speravi da 20 anni, da 10 anni, e dici, ma adesso ricominciamo così, e ti guardi e dici, ma che bellezza. Tante volte anche voi avete fatto questa esperienza, ma questa è una cosa che capita quando cambio comunità, dove la prima cosa che mi dice un fratello tante volte è proprio di quella sensibilità totalmente opposta a quella che della comunità dove ho lavorato per 5, 6, 8 anni, no? Ho speso tutte le mie energie per quella cosa lì, dolcemente arrivo con un fratello con i passi di pachiderma e ti dice, e ti fa capire che qui quelle cose proprio non c'è nemmeno la sensibilità di quelle cose che tu hai vissuto. Allora ti prendi un attimo il panico, no? E lì devi dire, ma Signore, ma tu sei proprio grande, perché devi dire, ti basta questo per vivere, Massimo. Ti basta questo per vivere. Questa è la tua comunità. Questa è la tua piccola chiesa. Io sono con voi. E ogni volta che il Signore mi fa così, io mi accorgo che in realtà mi fa un grande regalo, perché mi rende leggero, e allora quando io riaffronto l'apostolato, quell'apostolato non è più radicato sulla terra, è radicato sulla patria. Quell'apostolato che io andrò ad affrontare dopo la demolizione dei miei progetti non è più radicato su di te, su di me, è radicato in tutti. Perché questo te l'ha fatto capire bene, no? Quindi se per esempio rinasce la gioia di vivere, no? La gioia di pregare, rinasce la gioia di stare insieme, come può nascere dopo una morte? È la vita spirituale. Ed è tanto più bella, capite? Quando... Quindi, in fondo quella lettera di San Paolo è molto più bella, che se siamo certi di morire in Cristo, però siamo certi anche di risuscitare. Quindi, così come Cristo ci aiuta a morire il nostro orgoglio, il nostro egoismo, contemporaneamente ci fa vivere nella nuova creatura, come una nuova creatura. La gioia nasce da questo, che mentre il corpo esteriore si va disfacendo, il corpo interiore si rinnova di giorno in giorno. Quel corpo interiore, che poi siamo anche tutti noi, si rinnova di giorno in giorno. Quindi, e poi è una gioia stabile, una gioia che non è più corrottibile. Per questo però, per viverla bene, bisogna sentire anche quello che non è gioia spirituale, no? E quindi chiediamo al Signore proprio che ci benedica, ci faccia sentire sempre di più, insomma, che Lui non si è mai allontanato da noi. E stiamo attenti alla tristezza spirituale, stiamo attenti a quelle insenature dove a volte la corrente sembra che non arrivi, no? Però se non arriva la corrente, l'acqua è ferma. Se l'acqua è ferma, puzza. E la tristezza è una cosa che è dovuta al fatto che non c'è la corrente spirituale, no? Stiamo attenti anche a dire, ma sì, però la mia comunità, i miei consorelli, loro sì che sono bravi, ma io non ho nessun... perché io non ho nessuna capacità, non ho nessun talento. Qualche volta noi ragioniamo anche così. Ho pochi talenti, no? Anche quello. Invece il Signore ti ha dimostrato, ti dimostrerà proprio che è necessaria la tua persona. Anche se sei fastidioso, anche se sei lento, anche se sei goffo, è proprio necessaria la tua persona. Nella bellezza di una comunità veramente sono necessari tutti. E quindi è Dio che ci sembra, è Dio che libera, che... E spero, no, che appunto, questo qui tante volte mi è capitato anche, no? Che dopo che faccio gli esercizi, dopo che passo un po' di tempo in una comunità, mi sembra che tutti sono belli in maniera diversa e che ognuno ha un riflesso diverso. Questo succedeva quando facevo con i ragazzi, i tipi, no? Quando stanno due giorni insieme. E mi sembra anche di pensare, di immaginare che anche gli altri lo sentano. Cioè che quando sei tanto tempo nella comunità con gli altri, cioè ti piace proprio tutto di tutti. Cioè ti diventa bello anche quell'aspetto che non è bello. Ti diventa bello anche quello che non è bello, come in Cristo, no? Bello anche la passione, bello anche... Ti diventa bello anche quello che non è bello, perché comunque quelle deformazioni sono unite alla bellezza del Signore. E comunque stanno sulla via della piena trasformazione verso la patria. Per cui la bellezza che scelgo oggi non è la bellezza veramente estetica, ma è la bellezza dei figli di Dio, che è fatta proprio così. E questa è la bellezza a cui avendo, no? In questa vita. E certo, e questa è la bellezza. Voglio decisamente questa bellezza qui, che rivela invece anche la mia perfezione. Quindi gioia, realismo, umorismo, desiderio di essere l'uno per l'altro, sostegno, ma senza fare cose pacchiane, ma semplicemente appunto con quello sguardo presente, facendo capire che comunque la tua persona mi è proprio cara, che non saprei vivere senza di questo. Così, io penso che queste piccole ricerche che ci fa fare nella comunità sono in maniera poi ingigantita, è la stessa vita della Chiesa, grande. Capite? Questa è una piccola Chiesa, perché le stesse cose che si vivono qui, ve lo assicuro che sono, dico, la vita apostolica, si vivono nella vita apostolica, sono gli stessi movimenti, qui li viviamo quasi in maniera microscopica, ma poi sono le stesse dinamiche della vita apostolica. Della Chiesa grande, della Chiesa universale. Mille volte mi è capitato questa cosa qui, che alla fine bisogna tornare sempre a queste dinamiche che viviamo tutti i giorni, anche quando stiamo in una grande parrocchia, povero pastore anch'io, ma mi rendo conto perfettamente come ha funzionato la sua testa, me ne rendo conto perfettamente. Cioè lui che è partito con queste grandi ideali, poi piano piano ha dovuto vedere che non poteva vivere con questi fratelli in maniera disincarnata, ma voleva viverci come l'anima poi di tutta la Chiesa. Allora diceva, voleva viverci, ma questa vita che loro vivevano in monastero era aperta all'Ecclesia, era essa stessa la Chiesa, non era qualcosa di diverso dalla Chiesa, essa stessa è la Chiesa. Quindi lui ha fatto un ragionamento per forza, perché quando è diventato pastore e ha visto che non aveva più tempo per studiare sempre, per stare sempre a fare cose che gli piaceva di più, ha dovuto per forza fare questo passaggio. Quindi la comunità è diventata per lui l'immagine della Chiesa, e nella comunità ha privilegiato che cosa? Non gli slanci personali individuali, ma tutte le tensioni che portavano a migliorare la vita comune, per cui preferiva che magari si andasse tutti un pochino più piano per non perdere una persona che aveva un passo lento. Ma questo come ha fatto a capirlo? L'ha capito nella Chiesa, l'ha capito quando è diventato sacerdote e quando è diventato vescovo. Per cui la sua contemplazione poi è diventata proprio pastorale, è diventata una contemplazione sempre di più, e lui a questo punto ha sentito che la Chiesa non poteva allontanarsi dalla vita monastica, la vita monastica è pure della Chiesa. Quindi un po' penso di averlo capito, ma non perché ho studiato tanto, ma perché il Signore mi ha fatto fare anche a me nel piccolo questa piccola cosa. Quindi quel desiderio di ritirarmi, di pregare sempre, il Signore poi me l'ha mutuato in qualcosa che sembrava l'opposto: devo stare con tutti. Però quel stare con tutti, in fondo, quella tensione lì ti fa desiderare di stare con Dio, e ti fa desiderare di essere un po' solo, un'anima sola. Per cui io sento la gratitudine, ma la Chiesa, veramente, ve lo dico con tutto il cuore, la Chiesa sente, ha gratitudine per quello che state vivendo. Perché uno ci lascia un po' la primizia, sente che questo è l'anelito, e penso anche che a voi, anche voi avete un po' di santa invidia per quella passione che si ha quando il Signore vi fa toccare il popolo. Cioè, ce l'avete anche voi, no? Questa, ce l'abbiamo tutti e due, no? Ce l'abbiamo, noi e voi insieme. Viviamo la Chiesa che amava Sant'Agostino. Lui come pastore, come contemplativo, l'ha vissuta insieme. Non gli è passato il giorno, studiava di notte. Però veramente ci ha voluto tutti e due. Quindi quando noi guardiamo come è morto Sant'Agostino, ci rendiamo conto che lui ha unito tutto, è riuscito in questo sforzo, questo dono completo della sua persona, e lui ha ringraziato molto il Signore, no? Per avergli mostrato una via dell'amore che apparentemente era diversa di quella giovanile. Quindi ecco, ringraziamo, io ringrazio il Signore e vi chiedo proprio vi invito ad essere proprio felici.